Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Salve a tutti, poi dipende quando ascolterete il podcast. Anche oggi andiamo con Cinema dal Mondo, la rubrica cinematografica, dove vi do una piccola infarinatura sui vari prodotti per quanto riguarda l'estero. Abbiamo già affrontato una quarantina di puntate dedicate a moltissimi paesi nel mondo. Alcuni sono stati una vera sorpresa, anche se io alcuni effettivamente avevo già iniziato a carpire qualche informazione su internet, altri invece anch'io non conoscevo bene la loro tradizione. E spero che anche per voi, chiunque ascolterà questo tipo di podcast, si possa fare un'idea sui vari prodotti che si offrono all'estero. È vero che in Italia purtroppo, e dico purtroppo, molta roba non arriva. Alcune info sono parecchio limitate, però alcune riviste ultimamente stanno dando un po' più di spazio, per esempio, al cinema asiatico. È vero che se dovessi far tutti i festival cinematografici ci vorrebbe una rivista da 300 pagine al mese con un costo troppo alto. Effettivamente già quella che compro io, a mio avviso, 7,50 euro, già troppo, però infatti me l'hanno già detto alcuni, è un po' tanto effettivamente, però vabbè, quella è una scelta personale se vuol comprare o meno. E andiamo oggi alla Slovacchia, che penso che tutti sanno dove sia, comunque è in Europa, prima che qualcuno mi dica in Asia, no, perché c'era gente che effettivamente sbagliava stato oppure nazione, oppure sbagliava anche continente. Comunque, il cinema della Slovacchia comprende una gamma di temi e stili tipici del cinema europeo, ovviamente. Eppure ci sono un certo numero di temi ricorrenti che sono visibili nella maggior parte delle opere importanti. Questi includono ambienti rurali, tradizioni popolari e carnevale. Anche nel campo del cinema sperimentale c'è spesso una celebrazione della natura e della tradizione, come nel film In Pictures of the Old World del 72. Lo stesso vale per blockbuster come L'Ape Millenaria dell'83. La percentuale di commedie, avventure, musical, film di fantascienza e generi simili è stata bassa rispetto ai drammi e ai film storici, che includevano un notevole sottoinsieme di commenti sociali su eventi del decennio o due precedenti il film. Quindi abbiamo un basso numero di commedie, avventure, musical, film di fantascienza rispetto a magari i drammi, ai film storici. Cioè, quindi c'è una minoranza in questo senso rispetto appunto ad altri temi che sono magari più sentiti dal popolo appunto slovacco. I film per bambini sono stati un genere perenne da 60 al 1980, prodotto principalmente come film a basso budget dalla televisione slovacca Bratislava. I temi dei film recenti sono stati per lo più contemporanei. Il centro delle produzioni cinematografiche slovacca è stato lo studio Koliba, in cui nome formale è cambiato più volte a Bratislava. Alcuni film concepiti presso gli studi Barrandov di Praga hanno avuto temi, attori, registi e occasionalmente lingua slovacca, mentre registi e attori con sede a Praga hanno talvolta lavorato in Slovacchia. In linea con le storie slovacche, ungheresi e ceche, la loro passata condivisione del regno d'Ungheria e della Cecoslovacchia, c'è una prima sovrapposizione tra film slovacchi e ungheresi e più tardi tra gli slovacchi e cechi. Allora, questo in realtà non c'è nulla da aggiungere, cioè nel senso, è ovvio che ci sono state delle sovrapposizioni tra questi paesi, perché condividevano lo stesso territorio, perché appunto Regno d'Ungheria, Cecoslovacchia, quindi è ovvio che troviamo delle sovrapposizioni in questo senso, e dopo tra la Slovacchia e appunto la Repubblica Ceca. Quindi ovviamente noi troviamo queste sovrapposizioni che sono abbastanza normali. Alcuni film sono facilmente risolvibili come l'uno o l'altro, alcuni film appartengono significativamente a più di un cinema nazionale, ovviamente anche questo è normale. Nelle storie del cinema slovacco sono stati realizzati 350 lungometraggi slovacchi, ha prodotto alcune opere cinematografiche notevoli che sono state ben accolte dalla critica, così come alcuni blockbuster nazionali. Negli ultimi anni i film slovacchi sono stati spesso realizzati lavorando con società di produzione straniere. I progetti congiunti slovacchi e cechi sono stati particolarmente comuni. Ovviamente anche questa, perché voi dovete sapere, questa piccola parentesi storica, che la Repubblica Ceca e la Slovacchia, quando erano Cecoslovacchia appunto assieme, si sono separati totalmente in pace, quindi non c'è stata una guerra civile, si sono separati totalmente tranquilli e sereni. Quindi ecco perché sono state comuni le collaborazioni tra di loro, perché non c'è astio tra questi due paesi. L'industria cinematografica slovacca è stata perseguitata dalla mancanza di denaro, intensificata dal piccolo paese, quindi hanno pochi abitanti, il che si traduce nel limitato potenziale dei film per entrate nazionali primarie. Ovviamente il primo film che noi a tema slovacco, che era un dramma, si chiama Bucaneve dei Tatra del 1919, che parlava di una ragazza matura, appunto, che cerca il suo posto in città. Apparve pochi mesi dopo la creazione della Cecoslovacchia, quindi questo è il primo film. Il primo invece slovacco lungometraggio, quindi questo qua invece si parla di lungometraggi, è del 21. Ha collocato il cinema slovacco tra i primi 10 al mondo a produrre film di genere. Altri lungometraggi furono rilasciati presto, ma l'assenza di uno studio locale permanente e la concorrenza di vari conglomerati emergenti di studi e distributori, alcuni appunto come il Barrandov, che era nel Abbey Studio, quindi nella vicina Praga si rivelarono scoraggianti. Un primo riconoscimento internazionale venne dalla Mostra Internazionale d'Arte di Venezia per il film La Terra Canta di Karol Pliňka, del 33, e poi abbiamo anche Janosik del 35, che fu distribuita addirittura a livello internazionale in Italia e in Germania. Il primo dipartimento di cinema di Cecoslovacchia, probabilmente il terzo dipartimento di questo tipo in Europa, fu aperto presso la Scuola d'Arte Industriale di Bratislava nel 1938, ovviamente. Ma però fu chiuso dopo l'indipendenza della Slovacchia nel 39. Quindi praticamente qua vediamo lo sviluppo di questo riconoscimento internazionale, come vi ho detto, con questi film del 33 e del 35, e anche il Dipartimento di Cinema, che probabilmente era uno dei primi a nascere, che però chiuse. Negli anni 40 le autorità istituirono lo studio di cortometraggi Muster, il precursore del Koliba Studio, che abbiamo parlato prima, per produrre cinegiornali durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non produsse lungometraggi durante quel periodo. Anche se con sostanziale rifacimento post-bellico e un cambio di nome, lo studio continuò la sua produzione dopo che la Cecoslovacchia fu parzialmente ricostruita nel 1945 e l'industria cinematografica iniziò a decollare. Dopo un breve periodo con la guerra, i comunisti non avevano ancora acquistato il pieno controllo, permettendo che uno o due film interessanti furono re realizzati nei paesi dell'Europa centrale, come i covi dei lupi del 48. Il Partito Comunista, che apprezzava il potenziale propagandistico del cinema, prese potere in Cecoslovacchia nel 48 con un colpo di Stato. Ovviamente qua poi andiamo nella storia, diciamo che dal punto di vista, come abbiamo detto mille volte, i comunisti furono tra i primi, così come anche gli altri, furono i primi a capire l'importanza del cinema, che poteva essere usufruita anche dalla popolazione. Nel giro di pochi anni le produzioni cinematografiche era pesantemente controllata dallo Stato e ai film non ancora permesso minare lo stalinismo, ovviamente, perché chiaramente quando parliamo di comunisti, peggio quando c'era Stalin, ovviamente. C'era un controllo capillare di tutto quello che poteva essere contro il dittatore, ecco. Ma non credo sia una cosa troppo strana, ecco. Quindi permettetemi di non stupirmi se sento e leggo una cosa del genere, e spero che neanche voi vi stupiate, in quanto siamo in un periodo in cui c'era ancora il signor Stalin. Comunque la psico era disapprovata, e i personaggi diventavano ritagli di cartone asserviti agli ideali politici, e anche questo è normale. Ovviamente il cinema viene usato per i propri scopi politici, nulla di strano, che magari qualcuno dice: "Oh mio Dio!" No, in quel periodo poi era era ovvio che era così, era anche abbastanza alla luce del sole. Una caratteristica dominante della poetica cinematografica di quel periodo è la stilizzazione descrittivo-simbolica. Film come Dam oppure Young Hearts e altri sono stati progettati per rappresentare il cambiamento sociale del periodo. Il titolo La lotta finirà domani simboleggiava ciò che dimostrava essere il progresso della classe operaia. Ecco, tanto per questa roba ovviamente era controllata. A differenza dei colleghi a Praga e nei paesi vicini, dopo le acquisizioni comuniste, i direttori dello sviluppo slovacchi non furono costantemente in grado di soddisfare il piano delineato dal Partito Comunista e non riuscirono a redigere il numero richiesto di progetti socialisti realisti che influenzarono il numero di film approvati per la produzione, anche se il denaro per loro sarebbe stato messo a disposizione dalle autorità. La maggior parte dei film non furono né popolari né acclamati dalla critica. Alcune eccezioni però erano Match Native Country, che era un musical folcloristico del 53. Quindi praticamente cosa ci dice questa parte di articolo? Che nonostante i soldi c'erano, perché qua viene proprio detto il denaro sarebbe stato messo a disposizione, non riuscirono poche volte a soddisfare le richieste del Partito Comunista. Non viene detto in realtà perché, probabilmente anche perché la gente ce n'aveva le balle di farsi influenzare da questi qui, secondo me, però qua dice che praticamente i soldi c'erano e quei pochi film che uscivano dal punto di vista proprio slovacco non furono né acclamati dalla critica né furono popolari tra la popolazione, quindi furono probabilmente dei fiaschi, non viene detto, ma credo che comunque fossero dei fiaschi, tranne qualche rara eccezione. Secondo sondaggi del 1960, 5 dei 10 film slovacchi sono realizzati nel 1960, come nei paesi vicini i primi anni 60 videro la fruizione della politica di rilassamento che si mescolò con influenze cinematografiche come il neorealismo italiano per produrre i primi successi cinematografici internazionali della Slovacchia. Sebbene ci siano stati film isolati di successo della Slovacchia fino al 1960, il primo film slovacco ad avere impatto internazionale è stato nel 62 col film Il Sole in una rete di Stefan Hascher. È spesso considerato un precursore estetico della New Wave cecoslovacca che emerse negli anni successivi. Il simbolismo opaco e i temi antipropagandistici lo hanno portato a essere duramente criticato dal primo segretario del Partito Comunista, ovvio, è questo abbastanza evidente. Quindi, cosa succede? In questi anni 60, l'influenza che arriva sia dalla Francia e sia dall'Italia col neorealismo permette ai registi locali di creare dei film che quasi sempre, qua vedo, vanno contro le direttive dei partiti comunisti e furono dei grandi successi perché erano influenzati anche dalla parte europea, Francia, appunto, Italia, eccetera, eccetera. C'è un altro film che si chiama Il pugile e la morte, del 62, ambientato in un campo di concentramento nazista e affronta direttamente l'Olocausto. Il pugile e la morte è stato uno di una serie di film cecoslovacchi del 1960 che ha guardato indietro ai dilemmi morali della gente comune coinvolta nella seconda guerra mondiale e ha incoraggiato gli spettatori a rivalutare le loro risposte alla guerra. C'è un altro che poi venne premiato una menzione speciale in realtà al Festival di Cannes del 65 e vinse l'Oscar per il miglior film in lingua straniera l'anno successivo che si chiama The Shop on Main Street, esattamente del 65. Poi c'è un altro lungometraggio che si chiama The Crematorio del 68 e che è una grottesca commedia nera sul contesto sociale della soluzione finale. È un film cult sia nella Repubblica Ceca che in Cecoslovacchia. Non so se è mai arrivato qua in Italia, non credo. Negli anni 70 c'è un'invasione sovietica della Cecoslovacchia del 68, il fermo controllo del governo fu riconquistato sull'industria cinematografica. E anche qui io credo che non c'è nessuna sorpresa per il discorso che abbiamo sempre fatto, cioè dittature non devono stupirci il fatto che controllino arte, stampa, cioè non è una cosa, oh mio Dio, cos'è? Perché è risaputo che certi governi, certe dittature non permettessero la fruizione di notizie di arte, quindi è normale questa cosa. Quindi è normale, ma non è normale, ecco, in un paese libero non dovrebbe succedere, però questo era il regime sovietico. Poi ovviamente negli anni 80 le condizioni diventano più rilassanti e sono anche diventate più evidenti quando nell'80 la Cecoslovacchia ha avuto il periodo cinematografico di maggior successo e quindi si era capito che ormai i sovietici avevano completamente stavano ormai mollando l'osso. E poi nel 1990 poi ci sono state il crollo del muro di Berlino, il crollo dell'URSS, eccetera, eccetera. Ovviamente nel 99 è stato avviato un festival cinematografico internazionale a Bratislava, nel tentativo di promuovere un ambiente migliore per la realizzazione di lungometraggi e un maggiore apprezzamento tra il pubblico slovacco. Quindi questo era più o meno le info su questo paese interessante che ha avuto dei buonissimi film, non so quanti sono arrivati effettivamente qui, e questo era un po' la Slovacchia, un paese interessante da un punto di vista. E ora andiamo al prossimo paese, alla Slovenia. C'è in realtà poco da dire qua, in realtà c'è più una lista di film, però la Slovenia ha dichiarato la sua indipendenza nel 91, quindi come storia cinematografica non ha tantissimo. Il primo effettivamente però che il primo film registrato nel territorio della Slovenia fu nel 1898, quindi fu appunto di 2 minuti. Ed è però qua non viene detto in realtà perché era uno dei direttori della fotografia di Lumière, quindi non era proprio di là. I primi esempi di cinema sloveno furono dei cortometraggi, dei documentari del 1905 con Congedo dalla massa e Nel giardino di famiglia. Poi abbiamo altri documentari e reportage nel 1909. Il primo lungometraggio sloveno si tratta del 1931, quindi ben oltre il cinema sonoro, infatti si chiama Nel regno del corno d'oro, che in realtà è un viaggio in montagna documentaristico. Poi abbiamo nel 32 Le pendici del Monte Triglav, un documentario del 41 che si chiama Vrova, che è sicuramente sbagliato come l'ho pronunciato. Il primo film del dopoguerra è Lubiana accoglie i liberatori del 46, che è un documentario, un cinegiornale più che altro. E il primo lungometraggio sloveno col sonoro, quindi qua il sonoro arriva nel 48, mentre in realtà il sonoro viene prima, in altri paesi arriva prima, nel 48 arriva in Slovenia, che è un film di guerra, si chiama Sulla nostra terra ed è il primo lungometraggio col sonoro. Il primo film sloveno con un premio internazionale Leone d'Oro per il cinema giovanile alla 16ª Mostra di Venezia è del 51, quindi il titolo si chiama Kekek. Ovviamente ha preso poi c'è nel 56, cito questo dramma di guerra, premio come miglior attore e Palma d'Oro al Festival di Cannes del 57, La Valle della Pace del 56. La prima pellicola slovena a colori è un'avventura giovanile che si chiama Buona Fortuna Kekek, ancora lui, ancora sto Kekek, nel 1963, quindi il sonoro arriva nel 48, a colori arriva negli anni 60, 63 per la precisione. Poi veniamo, cioè, ovviamente delle censure, poi ovviamente farò una puntata sulle censure. Nel 76 viene appunto nominato un film all'Orso d'Oro al 27º Festival Internazionale di Berlino, molto importante, si chiama La Vedovanza di Carolina Zlasser. Quindi poi premi, poi Gran Premio al Festival Internazionale di Heidelberg dell'85, quindi qua, come abbiamo detto prima, iniziavano a essere rivalutati, infatti il Grifone d'Oro al Grifoni Film Festival, un'estate in una conchiglia di mare dell'86, iniziarono veramente ad arrivare i premi. Il primo lungometraggio della Slovenia indipendente è fatto nel 1991, La nonna va a sud. Quindi il primo film dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia è del 91 e si chiama appunto La nonna va a sud. Questo qua mi sembra che poi in realtà, ah, il primo, c'è ancora da sottolineare, il primo lungometraggio d'animazione in Slovenia del 1998, Socializzare il toro. Vabbè, forse la traduzione anche non è il massimo, però comunque è quello. Direi che possiamo passare al terzo paese di oggi, per poi andare in chiusura. Il paese di oggi, l'ultimo, è la Somalia. Gli italiani in teoria la dovrebbero conoscere, teoricamente, però è nel Corno d'Africa, ex colonia italiana. Il cinema della Somalia si riferisce all'industria, ovviamente in Somalia. Le prime forme di esposizione cinematografica pubblica nel paese erano cinegiornali italiani di eventi chiave durante il periodo coloniale. Nel 1937 il film Sentinelle di bronzo fu prodotto in Ogaden, Somalia, con quasi tutti attori somali. Ogaden, appunto, Somalia, è uno dei sei governatori dell'Africa orientale italiana. Crescendo dalla ricca tradizione narrativa del popolo somalo, i primi lungometraggi somali e festival cinematografici emersero negli anni 60, subito dopo l'indipendenza. Dopo la creazione dell'organismo di regolamentazione della Somali Film Agency del 75, la scena cinematografica locale iniziò a espandersi molto rapidamente. Negli anni 70 e nei primi anni 80, i musical popolari erano le principali forze trainanti dietro l'industria cinematografica somala. Seguirono film epici d'epoca, nonché coproduzioni internazionali, facilitate dalla proliferazione della tecnologia video e dalle reti televisive nazionali. Nel 90 e nel 2000 è emersa una nuova ondata di film più orientati all'intrattenimento. Denominato Somalia Wood, questo movimento cinematografico giovanile ha stimolato l'industria cinematografica somala e nel processo ha introdotto trame innovative, strategie di marketing e tecniche di produzione. Quindi, all'inizio abbiamo avuto un periodo dove c'erano dei cinegiornali italiani, ovviamente, c'erano appunto vari documentari, comunque tutta roba italiana. C'erano però i primi attori somali tra il 30 e il 40 e tecnici cinematografici che collaborarono con truppe italiane per produrre film fascisti. Il Sentinelle di bronzo fu premiato al Festival di Venezia come miglior film coloniale italiano, ha vinto anche una Coppa Italia, no? Non mi chiedete, perché non lo so. Comunque loro impararono comunque dalle truppe. A mio avviso fu importante questa cosa, nel senso che quando tu impari comunque da altri che sanno fare il lavoro, perché comunque l'Italia era dal punto di vista cinematografico veramente ottima, abbiamo avuto un sacco di registi interessanti, anche film molto interessanti, hanno imparato e questa è una buona cosa. Alla fine del 50 ci fu una certa collaborazione tra Cinecittà di Roma e i primi registi somali, anche questo è molto importante a mio avviso. Di conseguenza nel 63 con la campagna e le città o città e villaggio era una coproduzione somalo-italiana e fu il primo lungometraggio del paese. Quindi nel 63 arriva il primo lungometraggio che era una coproduzione con l'Italia. Secondo me questo fu un'ottima cosa. Dopo poi l'indipendenza sorsero nuove società di produzioni e distribuzione di proprietà private, nonché sale di proiezioni reali. L'amore non conosce ostacoli fu uno dei primi lungometraggi che venne prodotto. Ci fu anche una collaborazione negli anni 60, somalo-cinese, che si chiama The Horn of Africa, ha vinto il premio più alto al quarto festival internazionale del cinema africano. Quindi ci sono anche delle collaborazioni somalo-cinesi. Nel 73 questo regista Idris Hassan Edrie fece questo film Reality e Might, era uno dei suoi lungometraggi ed è stato elaborato negli studi Technicolor di Roma, quindi ancora una volta abbiamo avuto una collaborazione con loro. Nel 75 abbiamo detto fu istituita la Somali Film Agency, l'organismo di regolamentazione cinematografica della nazione, aggiunto al Ministero federale dell'informazione e dell'orientamento nazionale, è cresciuto dal braccio di aiuti visivi dal ministero. Anche questo è molto importante, come abbiamo detto mille volte, se lo Stato ti aiuta tu fai più o meno dei bei lavori, poi almeno dal punto di vista dei mezzi barra dei soldi. I compiti di questa agenzia includevano la supervisione dell'importazione, della distribuzione e della censura dei film nel paese. In seguito ha anche supervisionato la produzione di film lunghi e cortometraggi. La maggior parte dei film importati sono stati importati dall'Egitto, dall'Italia, dall'Unione Sovietica, dalla Germania dell'Est. Questa agenzia ha stretto anche una partnership di lavoro con la British Film Ltd, una società cinematografica britannica. Dal 79 all'83 il produttore cinematografico e regista somalo Ali Said Hassan è stato rappresentante a Roma, quindi ancora una volta c'è l'unione con l'Italia per le produzioni. Successivamente è emersa una nuova generazione di registi, tecnici del suono, eccetera, la maggior parte dei quali si era formata in Egitto, Italia, Unione Sovietica, Germania Est, Ovest, eccetera. Quindi ovviamente il nostro legame con loro è sempre stato molto alto. Ad oggi, per esempio nel 92 è stato pubblicato un'altra coproduzione italiana, con somala italiana, che si chiama La Conchiglia, un cortometraggio attento all'ambiente. Ovviamente vennero fatti molto più ambientalisti, come appunto questa regista Fatima Gibrel, scritto e coprodotto il cortometraggio Narcotic Traffic, che parla appunto di un'educazione ecologica appunto e sui danni che il carbone può fare a livello di inquinamento dell'ambiente. I registi somali ora hanno accesso a sovvenzioni finanziarie, workshop di sceneggiatura, pitch e incontri personali con mentore ed esperti del settore. In collaborazione con l'organizzazione di formazione, networking, sviluppo, progetti professionali di imprenditori audiovisivi europei, il Dubai International Film Festival offre inoltre a registi somali il gruppo Interage di workshop di sviluppo e coproduzioni destinate ai registi, sceneggiatori e produzioni della più ampia regione araba. Quindi viene offerto ai giovani registi un supporto, secondo me importantissimo, perché viene dato un supporto, per esempio sovvenzioni finanziarie, che è la cosa primaria, workshop, incontri con esperti, consigli, vengono quindi agevolate queste cose. E anche questo Dubai International Film Festival offre appunto sviluppi, coproduzioni, eccetera. Quindi non sono così sprovveduti, evidentemente, perché se danno anche accesso, sovvenzioni, vabbè, networking, poi appunto vi ho detto incontri con esperti e anche mentori e anche tutori, nel senso che ti danno dei consigli, vuol dire che non sono troppo messi male. Abbiamo visto in precedenza altri paesi dove invece lo Stato è assente, come il Bahrain, che lo Stato è completamente assente o mancano i fondi. Quindi vedendo questa situazione direi che comunque non sono messi così male rispetto ad altri, chiaramente. Poi abbiamo parlato di Somalia Wood, che è una nuova generazione di film sull'intrattenimento proveniente dall'industria somala, che è diventata sempre più popolare all'interno della Somalia che anche all'estero. Questo movimento cinematografico ha stimolato la scena locale, introducendo trame innovative, tecniche di produzione e strategie pubblicitarie. Questi ultimi includono il marketing cross-mediale, che è una forma di produzione e di promozione incrociata in cui le aziende promozionali si impegnano a superare le tecniche pubblicitarie tradizionali, vabbè, ovviamente, con colonne sonore di film Tien, che anche questa è un'opera Tien è un'opera di finzione o basato su una proprietà multimondiale come un film, eccetera. I film popolari, beh, di questa roba qua sono in lingua somala, sono stati fatti dei slasher addirittura, commedie d'azione. Il primo film di animazione somalo è stato fatto nel 2010, quindi viene anche fatto questo Shank, il primo lungometraggio ambientato in una Londra futuristica, quindi anche questo è una roba futuristica. Quindi stanno questa Somalia Wood, fanno questi tipo di film che vanno per la maggiore, cioè fantascienza, commedia, horror, qua ci sono dei slash, Non è male questa idea, anche perché poi giustamente la gente spesso magari vuol vedere cose un po' più libere, un po' più easy, proprio per magari staccare un po' il cervello, quindi è anche giusto. Sono anche commedie di azioni, come viene detto qua, film horror, musical, ecco, sono quelli proprio che servono per staccare il cervello. Detto quello, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema dal Mondo. Spero che vi sia piaciuta questa puntata. Fateci sapere attraverso i social, quindi Instagram, Facebook e quant'altro. Vi aspettiamo anche su YouTube e su Twitch, dove andiamo in onda tutti i lunedì e tutti i venerdì alle 20:30. Ciao ragazzi e grazie ancora dell'ascolto.